Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella tua vita, che cosa ti ha fatto più male? Botte fisiche oppure parole cattive che altri ti hanno detto? Sappiamo tutti quanto parole possono ferire e fare del male. Parole possono edificare, ma parole possono anche distruggere. Proverbi 15:1 dichiara: la risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. Stessa situazione, e parole possono portare guarigioni o possono portare fuoco e disastro e danno. Le nostre parole possono fare del bene e possono fare del male. Se non controlliamo con l'aiuto di Dio le nostre parole, se usiamo le nostre parole per fare del male anziché per fare del bene, se non freniamo le nostre lingue, allora la nostra religione, nel senso buono e giusto della parola religione, è vana. Possiamo predicare, possiamo evangelizzare, possiamo fare dei bei discorsi di Dio, ma se in altri momenti parliamo senza frenare la nostra lingua, per Dio la nostra religione è vana e non porta gloria a Dio. Come leggiamo in Giacomo 1:26, se qualcuno fra voi pensa di essere religioso, ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore. La religione di quel tale è vana. Il nostro modo di parlare è estremamente importante. Se crediamo di essere religiosi, ovvero di camminare bene davanti a Dio, ma non teniamo a freno le nostre lingue, se il nostro modo di parlare non è quello che Dio comanda, allora ci auto-inganniamo. In quel caso, in realtà, non camminiamo bene davanti a Dio. Non siamo ripieni di Spirito Santo. La religione di chi parla in modo sbagliato è una religione vana, perché quella persona è lontana da Dio. Ricordate i farisei e gli scribi, uomini estremamente religiosi, che parlavano spesso di Dio e predicavano tante verità di Dio. A un certo punto Dio, Gesù ha detto: ascoltate quello che dicono, che dicevano le cose vere, ma usavano le loro bocche anche per criticare Gesù Cristo. Perciò la loro adorazione era vano, non valeva nulla davanti a Dio. Se io parlo di Dio la mattina, per modo di dire, ma nel pomeriggio sparlo di qualcuno, la mia religione è vana, non vale niente. Questo vale per tanti peccati anche. Quanto è importante il nostro modo di parlare. Prego che possiamo avere il cuore del salmista, Salmo 17:3. Tu hai investigato il mio cuore, l'hai visitato di notte, mi hai provato e non hai trovato nulla. Mi sono proposto di non peccare con la mia bocca. In Giacomo impariamo: se non pecchiamo con la bocca, possiamo tenere a freno tutto il corpo. Quanto è facile peccare con la nostra bocca, con le nostre parole. Il nostro modo di parlare, non solo pubblicamente, ma privatamente, tu per tu, rivela molto della vera condizione dei nostri cuori. Trovate com'è Giacomo 3, Giacomo capitolo 3, e voglio leggere da 1 a 12. Questo brano ci aiuta a capire quanto danno la nostra lingua, ovvero le nostre parole, può fare. Leggo Giacomo capitolo 3 da 1 a 12. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscono e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole i timonieri. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco, incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità. Così posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla genna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata. Ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare. È piena di veleno mortifero. Con essa benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o un vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Oh, che possiamo comprendere quanto le nostre parole sono importanti e dimostrano la vera condizione del nostro cuore. Quando diceva nessun uomo può domare la sua lingua, vuol dire per la propria forza senza Dio. Ed è vero. Quanto bene possiamo fare con le nostre parole, ma anche quanto male, grande, grande male, anche spirituale. O che possiamo avere un vero senso dell'importanza delle nostre parole. O che possiamo vedere quanto possa essere un fuoco che incendia, che distrugge l'opera di Dio e danneggia la vita delle persone intorno a noi. Vorrei insieme considerare un brano che ci aiuta tanto a capire come Dio ci insegna ad usare le nostre parole. Ricordiamo che le nostre parole vengono dai nostri cuori. Quindi quello che dice di dire e non dire deve venire dal cuore. Trovate come Efesini 4. Questa epistola è scritta solamente a chi è una nuova creatura in Gesù Cristo, come le altre epistole. Questo capitolo sta parlando di come camminare in novità di vita, essendo ora nuove creature. Spiega come spogliarci dal vecchio modo di vivere per rivestirci come uomini e donne nuovi, trasformati da Dio. Non è possibile vivere così nella nostra forza, ma è possibile in Cristo. Quindi consideriamo un versetto molto importante in questo capitolo che descrive come Dio comanda ogni vero credente, ogni persona nata di nuovo, a parlare. Seguite mentre leggo Efesini 4, 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Questo versetto riguarda sia come parliamo con le persone e anche come parliamo delle persone. Consideriamo questo versetto insieme. Il primo comandamento qui è: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Nessuna parola malvagia. Allora, per capire correttamente, è buono capire il senso di questa parola malvagia. La parola greca che viene tradotto qui in italiano come malvagia non è la parola greca che in tutte le altre volte viene tradotto come malvagia. È tutta un'altra parola. Non c'entra con quella parola. Piuttosto questa è la parola che viene tradotto di solito come cattivi, sempre cattivi frutti, un albero cattivo fa frutti cattivi, e viene usato anche con quando i pescatori gettano la rete, tirano dentro e buttano via quello non buono, è la parola qui. Quindi tu tiri di dentro tanti animali marini, ma non tutti sono buoni per l'uomo, alcuni sono velenosi, sono non buoni. Questa parola che qui è tradotto malvagia, lì viene tradotto come cose non buone, ma è questa parola. È come un albero produce cattivi frutti, è questa parola. Quindi, nella Bibbia questa parola è usata sempre per qualcosa che si mangerebbe, ma in quel caso fa male anziché bene. Questo è l'uso di questa parola in tutti gli altri brani nella Bibbia, che mi aiuta tanto a capire il senso qui di parole malvagie, parole che sono marce, parole che non fanno bene ma fanno male. Una mela marcia, un animale marcia che è stato morto per 10 giorni e puzza, non fa bene mangiare quello, fa male, ti può fare molto male, può perfino ucciderti in certi casi. Questa è la parola che si usa qui. Quindi il comandamento: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Potremmo dire nessuna parola marcia, non sana, che non edifica, che non dà nutrimento spirituale e altri modi, esca dalla vostra bocca. Infatti il versetto è chiaro che qual è il senso, dice: ma piuttosto parole che portano edificazione. Quindi questo è un comandamento, di non usare parole che non portano il bene. Non solo che non portano il male, ma che non portano il bene. Facciamo un paragone con cibo per il corpo. Buon frutto e buoni animali marini edificano il corpo, rendono il corpo più forte, più sano, danno energia. Cattivo cibo, tradotto qui con la parola malvagia, non dà nutrimento al corpo, ma può perfino fargli star male. Similmente, parlando di parole, una parola qui detto malvagia, cattiva, marcia, non porta edificazione, non fortifica, non porta del bene, non porta la persona più vicina a Dio, non porta bene nella sua vita. Può essere neutrale o può essere velenosa. Dio ci insegna a parlare in un modo che porta sempre edificazione. Dio intende che le nostre parole siano parole che portano vero beneficio. Devono essere sempre, sempre parole dette con grazia. Per esempio, ascoltate il comandamento in Colossesi 4:6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Sempre condito con grazia. Uno ci accusa falsamente, uno ci salta addosso con le parole. Dobbiamo parlare con grazia in ogni situazione, non importa come fanno gli altri, devono essere sempre così. Prima che il Nuovo Testamento fosse completato, nel quel periodo di transizione quando non c'era ancora il Nuovo Testamento, anche se era molto raro, perché non viene menzionato in nessun altro epistola, dono delle lingue, non viene mai menzionato se non solo in Primo Corinzi, loro, alcuni, parlavano in lingue che usavano in modo carnale per farsi vedere. È importante capire che nella Bibbia parlare in lingue era sempre parlare in una lingua che Dio ti ha dato e tu sapevi quello che dicevi. Quello è il parlare in lingue biblicamente. Chi parla sa quello che dice. Chi parla e non sa quello che dice non è Dio che parla, è un demone. Allora, evidentemente o chiaramente c'erano alcuni della chiesa dei Corinzi che parlavano in lingue che loro capivano, perché per forza, ma gli altri non capivano e sceglievano di parlare in quelle lingue in mezzo all'assemblea dove gli altri non capivano quello che dicevano. Come se io andassi in America e parlo in italiano in una chiesa dove nessuno capisce l'italiano. Io posso pregare a livello pubblico, possiamo pregare, e la preghiera può portare edificazioni. Se io penso bene alle verità e li metto insieme bene, la mia mente lavora per dare una preghiera giusta e buona, vera, che dà gloria a Dio, e chi ascolta può dire amen, può essere edificato da questo. Ma se io non mi rendo conto che sono in America, dove nessuno parla italiano, e io prego ad alta voce insieme ad altri in italiano, la mente che ha formulato questa preghiera rimane infruttuosa. Non porta frutto nella vita di queste persone. Paolo parla di questo, 1 Corinzi 14, 14. Perché se io prego in altra lingua, mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Non sto usando le parole nella mia preghiera. Magari sono buone parole, ma non le sto usando per portare frutto. Quindi sono parole marce, cattive, malvagie in base a Efesini 4:29. Non portano frutto. Da solo posso pregare in qualunque lingua che conosco. Ma davanti a altri devo scegliere una lingua che loro conoscono. E nel caso che mi trovo con qualcuno che non conosce nessuna delle lingue che conosco io, chiedo qualcuno che può tradurre. Che è successo? Abbiamo a pranzo qualcuno che non parla italiano, chiediamo a qualcuno di tradurre in una lingua che capisce, o inglese o tedesco in questo esempio. Quindi dobbiamo evitare parole che non edificano, che non portano al bene. Questo certamente comprende parole cattive, cattiverie, menzogne, eccetera. Nessuna parola malvagia, capendo che la parola malvagia non è forse la traduzione migliore, ma questo comprende anche parole che non servono. Parole stupide, parole sciocche. Se io vi racconto di qualcosa che è successo a me e prendo 15 minuti per raccontare per filo per segno qualcosa e i dettagli non vi portano nessun giovamento, ma vi racconto e poi questo e poi quello e c'è alla fine una lezione spirituale che avrei potuto dire in un minuto. Ma ho preso 15 per raccontare i dettagli. Tutte le parole che ho detto per 14 minuti non edificano. Sono parole marce, non ti giovano nulla. Se io racconto di come Dio mi ha salvato, anni fa ormai, per me, e racconto tanti dettagli, e poi è venuta questa persona a parlarmi, era una persona molto anziana, e era salvato da tanti anni, o se è venuto questo giorno, e da tanti dettagli, non cambia niente, non cambia niente. Non ti aiuta a capire meglio cosa Dio ha fatto in me. Quelle sono parole che non portano utilità. Se posso dire, sono parole oziose. E Gesù dichiara in Matteo 12, or io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Dobbiamo valutare le nostre parole. Cosa stiamo dicendo? Porta qualche beneficio? Porta qualche beneficio? Un operaio oziosa non porta beneficio al suo datore. Spreca tempo. Fa cose che non servono. Similmente, parole oziose sono parole che non portano alcun vero frutto. Non servono. Non vuol dire che sono parole carnali. Come dico, io posso usare parole oziose parlando di come Dio mi ha salvato e faccio una storia lunga che non porta nessun giovamento, perché la salvezza in ognuno è diversa, i dettagli non importano. Possono essere discorsi del mondo, di cose stupidi. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo mai parlare di cose del mondo. Possiamo. Delle donne, se una donna si incontra con un'altra donna e vuole consigli su come curare meglio la famiglia, come fare meglio con quel cibo, come fare questo, come essere più organizzati nei lavori. Ma visto che Dio ha comandato alla moglie di essere la guardiana della casa, quello sono parole che edificano. Insegna lei a curare meglio la sua famiglia. Un uomo parla con un altro uomo su come cercare un lavoro, su come prendere una decisione saggia nell'acquisto di una macchina, come fare qualcosa che serve per lui di curare sua famiglia. Quelle parole edificano. Parole che edificano non solo sono parole spirituali, ci saranno tante di quelle, ma cose sono che servono. Quindi dobbiamo evitare parole, discorsi che non servono, che non portano del bene. Viviamo in un'epoca in cui si parla tanto di cose che non servono. Si riempie la società, si passa un'ora insieme con qualcuno parlando in italiano, diciamo, del più del meno. Andiamo fuori, nessuno è edificato. Nessuno è edificato. Stavamo parlando in questi giorni del modo in tanti dicono quando si vedono tutto bene, quando in verità non vogliono sapere se tutto va bene. No, sono parole vuote, non portano bene. Non mi interessa come stai veramente. Se dovessi elencarmi le difficoltà che hai, i problemi, sarei scioccato. Non aspettavo quello, ma non stavo chiedendo, stavo riempendo il vuoto, modo di salutarci. Dobbiamo pesare le parole per non dare parole che non servono, parole vane, discorsi vani, inutili. È quello che dice secondo Timoteo 2, Tito 3, leggo tre brani, 2:16. Evita i discorsi vani e profani perché fanno progredire nell'impietà. Parole vane fanno crescere, progredire nell'impietà. Poi, secondo Timoteo 2:23, evita inoltre le discussioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. Tito 3:9, evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese e le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Una cosa che mi colpisce, soprattutto quell'ultimo, è chiaro, sono discorsi religiosi. Genealogie, disputi intorno alla legge, queste sono cose religiose. Cioè tu puoi fare discorsi che alla fine non portano nessun vero beneficio, anche parlando di cose spirituali. Questi possono essere discorsi inutili e vani. E dobbiamo evitare questi, perché generano contese, non edificazioni. Fanno progredire nell'impietà. perché possono dare spazio all'orgoglio. Quindi, se torniamo al nostro brano, nessuna parola malvagia, vana, marcia, esca dalla vostra bocca. Prego che il senso sia chiaro. Io potrei usare la parola marcia, potrei usare la parola vana, che non porta beneficio. Nessuna parola marcia, malvagia, cattiva, vana, esca dalla vostra bocca. Quello è il cosa da togliere, spogliarci. Poi c'è la cosa con cui rivestirci. La Bibbia sempre ci dice cosa togliere e cosa mettere al suo posto. Quindi rileggo il versetto e notiamo quello che, con cui dobbiamo rivestirci. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona, per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelle che ascoltano. Prima abbiamo visto come non dobbiamo parlare, adesso Dio ci insegna come parlare. Dobbiamo parlare con parole buone, parole utili, parole che portano del vero bene. Il versetto dice una buona, una parola buona per l'edificazione. Una buona parola è una parola utile se viene ascoltata. Allora porta edificazione. Certo, una parola buona che non viene ascoltata di cuore non porta edificazione perché non viene ricevuta. Potremmo pensare che una parola buona voglia dire che deve essere sempre dolce e gentile. Ah, buona parola! E noi usiamo quel termine in italiano. Ah, mi ha dato una buona parola! E vuol dire anche quello. Ma il metro di che cosa è buono è Gesù Cristo. Cioè Gesù è il metro. E vogliamo considerare il metro di come Gesù parlava. Quando Gesù parlava con i farisei e gli scribi, ci sono le volte che non parlava con dolcezza e gentilezza. Piuttosto parlava forte. In Matteo 23:33 dice a loro: serpenti, razza di vipere, come sfuggerete al giudizio della Genna? Altro che dolce, altro che gentile. Ma fortissimo questo, è fortissimo questo. Però era una parola buona. In Matteo 16 i discepoli ancora non avevano capito che Gesù è il Cristo per la prima volta. Pietro per primo, poi gli altri, riconosce che Gesù è il Cristo. Dopo che riconoscono che Gesù è il Cristo, Gesù inizia a spiegare che deve andare a Gerusalemme per essere crocifisso. E Pietro, sentendo questo, è tutto contro. È contro che Gesù debba andare alla croce. Leggo le parole di Pietro e quello che Gesù disse a lui in Matteo 16:22-23. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Gesù chiama Pietro Satana, perché sapeva che Satana stava parlando tramite Pietro, anche se pochissimo prima lo Spirito di Dio lo aveva illuminato a dichiarare che Gesù è il Cristo. E vi dico questo: se Pietro, dopo essere illuminato dallo Spirito di Dio, può dichiarare Gesù è Cristo e poi essere usato da Satana, anch'io, anche tu, posso dire parole che sono da Satana per sfiare le persone dalla verità. Che durezza per Pietro di sentire quello da Gesù, ma era una parola buona. A volte una parola buona è dolce, è tenera. A volte è una parola di incoraggiamento. A volte, quando serve, secondo bisogno, è una parola dura. Quello che la rende buona è che porta il bene se viene accettata. Quando Gesù disse, razza di vipere, se c'erano fra quei farisei chi aveva un cuore aperto e che sei andato a casa riflettendo, egli è da Dio, è chiaro. Allora dice che non fuggiremo, quindi io non fuggirò dal Gena, dal giudizio, io sono condannato. E così quel fariseo, valutando le parole, si ravvede e crede in Cristo, viene salvata. Quindi era una parola buona, perché loro erano perduti e non si rendevano conto. E quella dura parola è stato quello che serviva per loro di arrivare alla salvezza. Una parola fortissima, cattiva, ma molto buona. E Pietro, che stava seguendo Satana, posso proprio immaginare quanto fu scosso da quella dietro di me Satana. Poco prima il Padre mio ti ha rivelato questo. Adesso dietro di me Satana, e avrà scosso Pietro per farlo valutare quello che stava dicendo. Avrà vedersi e ritornare a credere le cose vere. Una parola buona dipende dalla situazione. Può essere dolce, può essere forte. Dipende dal perché una parola buona serve per l'edificazione. Cosa vuol dire edificare? Se parliamo di una casa, edificare vuol dire prendere materiale e far andare su i muri, tetto, finestre, porte, tutto quello che serve per vivere dentro. Spiritualmente vuol dire fortificare la persona in Cristo, che lo Spirito di Dio dimora dentro una casa data a Lui. Ma se devi edificare, dove c'è una vecchia casa? Cosa bisogna fare prima di edificare? Devi demolire. Se c'è una vecchia casa e tu devi, quello è spazio che il comune ti dà permesso di edificare, non puoi edificare se non hai tolto la vecchia casa, devi togliere i vecchi muri, perfino i vecchi fondamenti non buoni, devi togliere a volte tutto. Vuoi fare il nuovo pavimento, devi togliere il vecchio. Vuoi fare il nuovo intonaco, devi togliere il vecchio. Tu è un lavorone togliere il vecchio, ma non puoi solo attaccare sopra. Devi togliere le cose vecchie, non puoi mettere il vino nuovo in altri vecchi. Non puoi tenere cose nella tua vita che non vanno bene, ma solo aggiungere Cristo. Non funziona. E quindi edificare vuol dire costruire, che a volte vuol dire riconoscere e togliere quello che non è secondo il progetto. Hai caratteristiche, comportamenti, modi di fare, modi di agire che non vanno bene, non puoi crescere in Cristo se non riconosci e togli quello. È una parola edifica se riguarda qualcosa che deve essere tolta, come se riguarda qualcosa che fa crescere. Infatti, notate una frase molto importante qui, leggo ancora la prima parte. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno. Secondo il bisogno. Quanto è importante fermarci per valutare se quello che stiamo per dire non solo edifica in sé, ma è secondo il bisogno. Quando Pietro provava a scoraggiare Gesù di andare alla croce, il bisogno di Pietro era di capire che Gesù doveva andare alla croce. Qual era il suo bisogno? Capire il piano di Dio per come Dio voleva compiere la salvezza. Quando una persona è piena di paura, qual è il suo bisogno? Vedere la grandezza, la potenza e la cura e l'amore di Dio. Quando una persona è confusa e non capisce un insegnamento. Il suo bisogno qual è? Non consolazione, non riprensione, ma istruzione. Cos'è la verità di quel brano, quella dottrina? Una parola buona, edifica, sarà sempre in base al bisogno. Ma lo scopo sarà sempre la vera edificazione, quello di aiutare la persona a vedere più di Dio e a somigliare più a Cristo. A volte vuol dire fare vedere alla persona più del suo peccato. Se la persona ha peccato che non vede, il bisogno è di vedere il peccato. Non può crescere finché non vede il peccato. E non so, ah sì, hai ragione, sì, dovrei lasciare quello. Se una persona parla così, ha visto il peccato? Ha visto il peccato. È come se uno prendesse un veleno atroce che porta, quando arriva a un certo livello, a tormento, agonia, ma fino a quel punto non vedi questo tormento e tu dici, e la persona, sì sì, va bene, ho capito, grazie tanto, sì sì, dovrei smettere di mangiare quello, hai ragione. Ma se parlo così, ha capito? Ha capito? Intellettualmente le parole, ma non ha capito. Tu non puoi continuare a mangiare se tu hai capito che davanti a te c'è tormento, agonia. Non puoi. E quindi non è solo capire in senso e capire. Il bisogno è di aiutare una persona a capire. Ugualmente, una persona afflitta deve capire la cura di Dio. Che Dio non abbandona. Che Dio è in controllo. Che questa prova viene da Dio. Capire il bisogno è fondamentale. Infatti, per poter dare una parola che edifica secondo il bisogno, dobbiamo capire il bisogno. Dobbiamo passare il tempo. Dobbiamo ascoltare. Dobbiamo informarci. Dobbiamo veramente capire come vede la persona la situazione, qual è la situazione e come la persona vede e quali sono le verità che sa o non sa o che sta pensando o non sta pensando. Mi serve tutto quello per capire il bisogno e poi posso dare una parola buona per l'edificazione. A volte il vero bisogno di una persona è di sentire qualcosa che non vuole sentire. Pensate a questo. Tu sempre vuoi sentire dei tuoi peccati? Sempre? Hai sempre accolto con cuore umile ogni volta che qualcuno ti ha parlato del peccato? No. Ma il vero bisogno è che tu vedi il tuo peccato. Anche se non vuoi vedere. Dobbiamo condividere parole che edificano secondo il vero bisogno. Dobbiamo informarci, ascoltare e poi valutare biblicamente qual è il bisogno di questa persona. Per poter dare una parola buona che edifica secondo bisogno, devo avere un cuore buono. Io non posso essere strumento di Dio se non ho un cuore puro, se non sono riempito di spirito. E non può essere una parola buona se non è secondo la verità di Dio. Romani 15:14, l'Apostolo Paolo dice dei Romani, aveva sentito del loro buon cammino e dichiara, ora fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Due qualifiche per poter dare una parola buona che edifica secondo il bisogno. Uno, dobbiamo essere pieni di bontà. Pieni di bontà. Che potremmo anche solo dire ripieni di Spirito Santo, avendo confessato i nostri peccati, quelli di oggi. Non posso essere pieno di bontà se sto osservando un peccato che non voglio abbandonare. E quindi non posso essere usato da Dio. E dobbiamo anche essere ripieni di ogni conoscenza. Conoscenza della volontà di Dio. In altre parole, dobbiamo sapere quello che la Bibbia insegna in quel campo. Cosa dice Dio riguardo alla situazione di quella persona? Non devi dare un parere mio. Sai, secondo me potresti fare questo, potresti fare quello. Ma è secondo quello che dice Dio o secondo come mi vedo io? Parlavamo in casa in questi giorni che ci sono, è la moda, mi ricordo quando è arrivata questa moda. Avevo circa 15 anni. Quando prima di quello era normale in quasi qualsiasi chiesa che non si faceva mai uno studio biblico, anche a casa di Tizio Caio, dove ognuno diceva quello che vedeva nel brano. Perché io posso vedere cose storti. Uno studio all'epoca era solamente chi si preparava con molta fatica e poi presentava le verità agli altri. Adesso è diventato la moda dappertutto da anni, da più di 50 anni, che si fa un cerchio e ognuno dice quello che vede. Ok, ognuno dice quello che vede in questo brano. Io magari vedo qualcosa che non c'entra, ma io ho diritto di parlare come te che hai studiato 8 ore per capire. Questo non è essere ripieni di ogni conoscenza. E quindi chi è così non è capace di ammonire gli uni gli altri. Dobbiamo avere il cuore giusto e puro e dobbiamo conoscere quello che dice Dio per poter dare una parola buona per l'edificazione secondo il bisogno. Quando viviamo come Dio ci comanda in questo brano, che comprende, cammino umilmente davanti a Dio, confessando i miei peccati, perché così sono pieno di bontà e posso dare una buona parola. Quando mi informo qual è il bisogno, perché ho vero cuore per la persona e non voglio solo parlare, voglio capire per dire le parole che servono. Quando conosco la parola di Dio per capire il bisogno e poi capire quali sono le verità che servono a questa persona, allora succede qualcosa di grande. Io posso diventare uno strumento di Dio. Incredibile, leggo ancora, notate le ultime parole. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Fratelli e sorelle, che verità meravigliosa. Noi, deboli, peccatori perdonati, ma che ancora cadiamo. Noi possiamo essere strumenti nelle mani di Dio per conferire la grazia di Dio gli uni agli altri. Noi possiamo essere strumenti di Dio per portare avanti la sua opera eterna. Parliamo di una vita che conta. Noi possiamo essere strumenti di Dio per aiutare gli uni gli altri a vedere più del peccato e a vedere più del perdono in Gesù Cristo. Possiamo essere strumenti di Dio per incoraggiare chi è scoraggiato, per fortificare chi è debole, per correggere e aiutare a rimettersi nella via del Signore chi si è smarrito, caduto nel peccato. Con cuori umili e timorati di Dio, con fede, con cuori pieni di vero amore, essendo ripieni di ogni conoscenza, possono essere usati potentemente da Dio per edificare per l'eternità gli uni gli altri e così essere strumenti per conferire la grazia di Dio. E possiamo fare questo soprattutto con le nostre parole. Questo è lo strumento principale che Dio usa. Usa anche cose pratiche, ma sopra ogni altra cosa usa le nostre parole. O che possiamo usare le nostre parole così. Quindi se tu vuoi una vita che vale, una vita che ti soddisfa il cuore perché tu sai dentro di te che quello che fai, il modo che investi il tuo tempo, la tua giornata, porta frutto che dura per l'eternità. Allora cammina, come insegna questo versetto. Ma scusate, tu non capisci, Marco, io sono una giovane mamma, io sono a casa tutto il giorno con le mie bambine. Ma tu parli tutto il giorno con loro e sei già di esempio. A cosa vuol dire parlare con fede in Dio, con ringraziamento, parlare con grazia, anche lì. E grazie a Dio anche una giovane mamma ha contatto con altri. Dobbiamo capire quanto sono importanti le nostre parole. Possiamo fare tanto di bene o tanto di male. Possiamo usare parole che non sono cattivi, ma sono oziose, non portano bene. Alla fine abbiamo passato tempo, ma la persona non è più edificata, non vede più di Cristo, non ha più fede, non vede più il suo peccato. A livello spirituale come era prima? Non è buono quello, non è buono quello. O che possiamo essere strumenti usati potentemente da Dio per veramente edificare gli uni gli altri, conferire la grazia di Dio. Prego che avremo ognuno un cuore tenero e umile a vedere quando parliamo in modo che non edifica, per confessare quello. Quando Gesù dice nel giudizio, al giorno del giudizio, sarà giudicato ogni parola oziosa, non solo ogni maldicenza, no, ogni parola oziosa. Dobbiamo capire quando le parole non portano alcun vero bene, sono solo per riempire il tempo, e dobbiamo dire Dio giudicherà anche quello, perché abbiamo questo dono di poter dichiarare parole che edificano. Ho detto, può essere qualcosa di pratica, no? Può essere pratica. Senti, come faccio funzionare la caldaia? Non funziona, uno sta lì, mi spiega per mezz'ora. Adesso, grazie a Dio, nell'inverno la mia famiglia ha riscaldamento, portano edificazioni. Perché portano edificazioni? Perché poi io ringrazio Dio per quel fratello che mi ha aiutato a capire come fare. La sorella più matura aiuta la giovane moglie a saper gestire meglio la famiglia, organizzare i lavori per avere più pace in casa, insegna come insegnare più ai figli di lavorare, così lei ha più tempo di fare la mamma, e quella sorella più matura ha portato frutto spirituale aiutando il livello pratico. Grazie a Dio le nostre parole possono portare frutto eterno. Questo è grandissimo. Quindi io prego che possiamo avere il giusto timore di Dio per pesare bene le nostre parole, per non rispondere in modo impulsivo senza valutare, ma frenare la lingua per pesare le parole, conoscere il bisogno, capire, essere ripieni di ogni conoscenza, cosa è giusto e vero, cosa edificherà in questo bisogno. Abbiamo questo strumento da Dio così potente, così meraviglioso, usiamolo, questo dono della parola, per la gloria di Dio, il bene, la vera edificazione gli uni gli altri, per conferire la grazia di Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Questo dono tu ci hai creati nella tua immagine, è una parte di essere stati creati nella tua immagine, e che possiamo parlare, comunicare. C'è qualche animale che comunica un pochettino, ma noi possiamo veramente comunicare. Ma possiamo comunicare quello che edifica e quello che è solo oziosa, o perfino quello che è malvagio. Oh Padre, aiutaci a vedere l'importanza delle nostre parole. Aiutaci a vedere dove abbiamo peccato. Peccato non usando bene questo grande dono da te. Aiutaci ad avere un cuore puro, ad essere ripieni di ogni conoscenza, avere il cuore di capire qual è il vero bisogno per poi dare le parole che edificano, per essere strumenti nelle tue mani per conferire grazia. Padre, questa è una vita che vale, è l'unica vita che vale. Prego che possiamo capire questo e voler vivere in quello che vale. Che privilegio! Tutto per mezzo del perdono che abbiamo in Gesù Cristo. E nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.